Gianna Paducci, e benvenuta al club, benvenuta a Radio Club Culture Club.
Grazie.
Allora, sei pronta a raccontare questi collage distopici, che il nome che tu dai, e questo anche me lo devi raccontare, perché in realtà chi ti conosce come Gianna Paducci magari ti chiamerebbe direttamente: ciao, collage distopici.
Sì, è vero.
Ti capita questo?
Sì, magari parlando più sui social, a volte ovviamente sulla mia pagina Instagram o Facebook, cioè, non c'è il mio nome, ma c'è solo il nome del progetto, quindi ciao collage distopici, in realtà sono Gianna Paducci.
E ti ho chiesto di venire a raccontare le cose che fai, perché io per primo sono rimasto proprio folgorato, avendo visto i tuoi primissimi lavori. Probabilmente non ti seguo da quando hai cominciato, e quindi davvero per me è come un'esplorazione nella tua fantasia e in quello che ti ha spinto a creare queste opere. Le racconto un pochettino, dimmi se le racconto male o bene.
Vai.
Dei collage, ovviamente delle immagini che scaturiscono da un lavoro proprio di collage, come si fa da bimbi, quando si usano le forbici, le figurine ritagliate dalle riviste, dai giornali magari dei genitori. E un po' il meccanismo è sempre quello, cioè ritagliare cose, soltanto che diciamo nell'anno del Signore 2023 non abbiamo più le riviste di carta da cui ritagliare le figurine delle pubblicità o dei fumetti o altro, ma abbiamo tutto il mondo del visivo digitale che abita su internet, che tu prendi, ritagli e incolli nei tuoi quadri in dei modi che poi spingono l'occhio di chi li osserva ad essere sbang trasportato come in un buco nero in un'altra dimensione spazio-temporale. E qui entrano in gioco non solo le coordinate dell'immagine e basta, almeno per come la vedo io, ma entrano in gioco coordinate provenienti da tutto l'immaginario, anche non solo visivo, perché vedendo le tue opere capita di ascoltare musica, di vederle muoversi, e quindi creano un effetto quasi cinematico, quasi musicale, e tanto altro ancora. E quindi adesso ti chiedo se ho detto qualcosa di sbagliato o magari ti sto facendo scoprire qualcosa, e se c'è qualcosa che vuoi aggiungere a questo modo in cui io guardo le cose che fai.
Guarda, da aggiungere nulla, sinceramente hai dato proprio voce, hai descritto quello che faccio, cosa che io non riesco a fare. Nonostante io abbia studiato storia dell'arte, abbia una formazione più accademica e non artistica, non riesco comunque a spiegare quello che faccio, perché è talmente tanto istintivo che parla di me, della mia visione del mondo, distopica, distorta, ma che poi in realtà secondo me è il quotidiano. Quello è l'unico modo in cui io riesco ad esprimere la mia arte, ma se la devo descrivere non te lo so dire. E nasce dall'osservazione, nasce dall'ascolto della musica, di un certo tipo di musica che mi trasporta in queste visioni che io ho. All'inizio io avevo cominciato in realtà con il collage analogico, nel senso tagliare, ritagliare, incollare. Poi però diciamo che osservando anche artisti simili a me o comunque che fanno collage digitali, mi sono lanciata proprio in quel mondo, l'ho preferito, e forse anche per una maggiore possibilità di creazione, non so, anche delle fonti, appunto, di riuscire a trovare un oceano di immagini su internet, e sappiamo è un mondo fantastico quanto orrendo in realtà.
La tua stanza dei giochi, la mia stanza, internet.
Esatto, e da lì ho cominciato a ritagliare, incollare digitalmente. E aspetta, mi sono persa, dove eravamo?
Aspetta, però adesso ti fermo, visto che ti sei persa.
Esatto, meglio.
Perché quando parli di fonti, ti vorrei subito far fare il giochino di quali sono le tue fonti, se hai un artista di riferimento o comunque di cosa ti sei alimentata o ti continui ancora ad alimentare, di quali tipo di artisti o quali tipo di immaginari o di generi anche, se ce ne sono.
Allora, artisti di riferimento non tanto, ma perché ho paura che poi mi influenzino troppo. La mia paura è quella di vedere una cosa che mi piace e pensare poi di non essere abbastanza, che quello che faccio io poi non arriva a quel livello, quindi poi magari mi entra in gioco questa...
Sì, un gioco che forse non fa bene, vero?
Esatto, infatti, ti capisco. Guardo ma vado oltre.
E dimentichi.
Quello che rimane, rimane. Quello che va via vuol dire che non era necessario, perché sennò mi scattava questa specie di competizione che poi in realtà io ho con me stessa, non con altri artisti, anche perché, ripeto, c'è qualche nome, qualche artista forse anche di Milano, osservo tanto, però mi fermo lì.
Visto che hai portato con te qualche tua opera, sì, perché non facciamo il giochino di raccontarla a voce? Ti va?
Sì, va bene.
Dai, prendi, perché in realtà è davvero un peccato stare in radio e parlare di qualcosa che invece dovrebbe essere osservato. Allora noi facciamo questo gioco di raccontarlo con le parole.
Allora iniziamo con...
Se vuoi farlo tu o se no lo faccio io, come preferisci. Lo facciamo insieme.
No, lo facciamo insieme. Partiamo con uno dei primi, che poi all'inizio, non so se hai osservato un po' sulla mia pagina, sui lavori, all'inizio ero molto molto più grezza, ma nel senso che veramente presi i ritagli, sbam, messi lì. Adesso magari faccio qualche ritocchino di colore, di saturazione, eccetera. Però prima era prendo e attacco e metto lì e compongo.
Intanto diciamo subito che chi ci sta ascoltando potrebbe anche aprire una pagina del browser e andare sul tuo profilo Instagram, che si chiama Collage Distopici,
sì,
vero?
Esatto.
Dove magari ci ascolta e li vede mentre noi parliamo. Hanno dei titoli? Questo che stiamo guardando adesso ha un titolo?
Sì.
Tu dai i titoli?
Sì, perché dipende un po' anche dalle... come ti posso dire? Dalle serie, per esempio, vabbè, questo in realtà è Collage, questa è la serie Distopia, perché diciamo che il filo conduttore è la serie sulla distopia, quindi è la serie madre. Poi ci sono altre divagazioni, non so, anche una piccola serie sull'Abruzzo.
Su Pescara forse qualcosa.
Sì, esatto,
anche.
Questa qui è una delle prime, tra l'altro è piaciuta veramente a tante persone, l'ho stampata e alcune le ho...
E ne hai fatto delle mostre?
Sì, questa è proprio Distopia numero uno.
Ah, ok.
Era numero uno.
Era difficile come titolo, che l'hai dimenticato.
Però perché c'è anche la numero zero, proprio il momento zero, e questa è la numero uno. E... niente, che vuoi sapere?
No, dobbiamo raccontarla a chi ci sta ascoltando, quindi o lo faccio io o lo fai tu.
No, fallo tu, dai, te l'ho detto, io non sono brava a parlare di quello che faccio.
Allora lo faccio io, perché intanto in primo piano vediamo due piedi di una, probabilmente di una bimba, che indossa un paio di scarpe che io ho indossato moltissimo nella mia infanzia. Noi le chiamavamo le due buchi, non so se anche per te era la stessa cosa. Cos'era la marca? Erano le Kickers.
Sì, esatto.
Le Kickers. E quindi vediamo questi due piedi come se fossero i piedi di chi sta osservando questo quadro e li sta fotografando. Ma poi, dietro, sotto le suole di queste scarpe, magari la persona che sta osservandosi le scarpe è in piedi o allungata, non lo sappiamo.
O su un'altalena,
ci piace pensarlo. E dietro questi piedi c'è un campo di fiori, e dietro questo campo di fiori ci sono delle montagne e alla base di queste montagne c'è una foresta, vero? Ci sono degli, ci sono degli alberi, degli abeti montani, ma alle spalle ulteriormente di questa montagna c'è l'oceano da cui spunta la coda di una balena. E alla fine del tutto, non il cielo al di sopra dell'oceano, ma un cielo sì, ma costituito da un cielo verde, verde pisello direi.
È vero, sì.
E questa è un'opera classica del tuo repertorio.
Sì.
E, allora, quando dici distopici, il mio cervello di nerd va nella fantascienza, però tu non è che metti la fantascienza, o meglio, tutto potrebbe essere fantascienza, ma non nel modo in cui solitamente si intende la fantascienza, perché sono immagini del nostro immaginario quasi quotidiano, visuale, pubblicitario o promozionale o televisivo, qualsiasi. Allora, ci vuoi dare una definizione tua della distopia, se ne hai una?
Diciamo che la mia personale interpretazione di distopia, quindi non prendiamola dall'enciclopedia, ecco. E tutto ciò che è normale, naturale, quotidiano, che ha quindi una sua posizione, quindi la montagna, l'oceano sta alla base, è rivoluzionato, è ricalibrato su è ricalibrato su qualcosa che è di assurdo, ma che secondo me prima o poi accadrà. Forse perché sono cresciuta guardando Conan il ragazzo del futuro, o Ken il guerriero, o Waterworld, quindi quelle cose più assurde che però poi possono benissimo diventare la realtà. Non so, il pesce contro occhi dei Simpson. Quindi può essere benissimo che un giorno ci sarà l'oceano a sovrastare una montagna, e comunque si vede, e ci saranno le balene. Poi vabbè, a me le balene mi fanno una tenerezza infinita, cioè se non c'è un animale, gli animali così giganti, non so, i pachidermi, gli elefanti, le balene mi fanno proprio piangere e commuovere, perché sono giganti eppure sono così innocui, che io spero prima o poi si riprenderanno il loro spazio sulla terra e anche una rivincita su di noi. Quindi forse anche la mia visione dell'essere umano un po' come malvagio, non so, quindi che prima o poi dovrà soccombere a tutto ciò che crea.
Sì, in tutto questo c'è una coordinata musicale,
sì,
che prima ho evocato, e io la vorrei menzionare perché anche questa è una cosa che mi hai fatto scoprire. Le tue opere, i tuoi quadri hanno una musica dentro, che è quella di un genere musicale che viene indicato col termine Vaporwave, ma che poi al suo interno contiene altri mille sottogeneri. Quasi, sbaglio se dico che è quasi un genere musicale collagistico, distopico collagistico, cioè nel senso che è un genere musicale che contiene i tuoi collage distopici, i quali a loro volta contengono questa musica Vaporwave che stiamo ascoltando, tra parentesi.
Sì, sì, anche perché l'immaginario di cui mi nutro tanto è quello delle pubblicità, soprattutto pubblicità anni 80. Il genere di Vaporwave che ascolto io riprende un po' le sonorità pubblicitarie anni 80, e c'è questo suono che poi viene magari dilatato, ripetuto, che diventa un trippone mentre sei lì a prendere pezzi di immagine e incollarli insieme, a immaginare mondi paralleli, ma che poi, ripeto, forse nella realtà quotidiana stiamo già vivendo in una distopia, quindi...
Beh, qui stai toccando veramente il padre della distopia, che è Philip K. Dick, che non era sicuro se la sua era una vita reale o era indotta da qualche entità aliena che la creava e la determinava. Leggi fantascienza tu?
Lo sai che non leggo fantascienza, vedo un po' i film anche di fantascienza perché in realtà non mi piacciono, cioè nel senso ultimamente ne ho visti alcuni, vabbè, forse non so, si può definire fantascienza, il nome dei
Ma per parlare di film K. Dick penserei a Blade Runner.
L'ho visto anni e anni fa e ho trovato di una lentezza infinita.
Sì.
No, non sto dicendo che tutto non mi permetterei mai.
No, no, lo puoi dire, per carità.
No, no, è di quella lentezza che comunque si fa fatica, cioè faccio fatica a reggere.
Beh, io metto Blade Runner in tutte le cose di cui parlo e la metto anche per parlare di te, perché sempre per nel gioco di raccontare i tuoi collage a chi ascolta, in realtà Blade Runner è un po' tutto il cinema di Ridley Scott, vive di stratificazione semantica, semiotica, di segnali, di segni, di immagini. È quello che fai tu, perché tu nelle tue opere abitano infiniti livelli, vero? Li hai contati qualche volta? Quanti livelli puoi arrivare a toccare?
No, no, non li ho mai contati.
Beh, vabbè, sei.
Te lo farò sapere.
No. Assolutamente no.
È curiosa però, come domanda, non ci ho mai pensato.
Però nei tuoi lavori, appunto, c'è un gioco a riempire, no? Il quadrato, la finestra, sono delle finestre sulla realtà le tue,
sì.
Questi collage.
Un po' di horror vacui forse c'è
esatto,
anche.
Esatto, è tutto riempito, però c'è il vuoto, perché poi ti lasci andare, immagino, c'è un modo di dire, no? Creare con la parte destra del cervello, cioè andando in folle. Che tipo di attitudine hai quando crei? Attitudine interiore, mentale, anche spirituale se vuoi.
Devo sentire proprio la spinta, altrimenti non faccio niente, perché poi magari quello che faccio non mi piace e mi nervosisco. Quando sento quella spinta, quel flow, non so, quel mood proprio di, anche soprattutto devo essere rilassata nel mettermi lì a cercare, per esempio. Ho notato che faccio molta, molta, molta fatica nel fare lavori su commissione. E anche se magari mi possono dare carta bianca, nel senso vai, crea, mi danno magari qualcosa, anzi forse anche peggio, perché magari se ho delle tracce, delle parole chiave, mi è più semplice. Ma lavorare su commissione mi mette totalmente in crisi, infatti ho deciso di non lavorare più su commissione.
Però, visto che hai citato le commissioni, i lavori su commissione, io ti ho anche quasi scoperta grazie a un musicista, che è un amico, che è una persona che stimo come uomo e come musicista, che abita vicino al nostro, nel nostro territorio. E lui è Umberto Palazzo, che è stato protagonista di una stagione musicale nella Bologna degli anni 90 e che attualmente continua a produrre e a creare musica mettendosi in discussione, e in uno dei suoi ultimi lavori ha scelto te come artista per creare un videoclip.
Sì.
Ci vuoi raccontare lì che tipo di lavoro?
Beh, sarò sempre grata ovviamente a Umberto per l'opportunità, non è anche l'opportunità, nel senso proprio per la fiducia che ha riposto nella mia creatività. E anche appunto nel darmi carta bianca lui mi ha detto quello che ti viene, fai, vuoi seguire la musica, nel senso se vuoi fare qualche richiamo al testo sei libera di farlo come di non farlo. E è stato comunque per me veramente difficile perché era il primo lavoro su commissione, ci ho messo anche più del tempo forse che ci eravamo prestabiliti.
Hai seguito le parole della canzone? Hai ascoltato le canzoni?
Sì, l'ascoltavo di continuo perché comunque avevo il terrore magari di fare delle cose
fuori tema
totale, che poi in realtà ci sono delle immagini lì che non sono veramente degli svarioni che non c'entrano niente con il testo della canzone.
E magari lui ti richiedeva di andare fuori tema.
Esatto. È stato faticoso perché comunque anche la canzone era lunga, L'unica ricchezza, sì, il titolo della canzone, però Umberto è stato veramente fantastico perché non mi ha assolutamente posto limiti, non mi ha mai detto questo è brutto, questo è bello, per quanto poi sia brutto, bello, non esiste in realtà, mi piace o non mi piace forse, però mi ha dato veramente carta bianca e è uscito, dai, un lavoro molto carino. Poi quell'album di Umberto secondo me è spaziale, bellissimo.
E magari ce l'ascoltiamo quella canzone,
sì.
Che dici?
Sì, sì, L'unica ricchezza.
Dai, allora andiamocelo ad ascoltare.
Dell'onda è sempre una preziosa sinfonia. A giugno la sabbia nelle scarpe, voglio riportarla fino a casa mia. La nave che ha lasciato terra mi ricorda fratelli per il mondo in cerca di miglior fortuna. Rifugio del pensiero, casa, qui c'è un gatto che fa guai, io li faccio a lui. Mamma ascolta la sua messa, papà è seduto al sole, io canticchio a mezza voce che non c'è futuro. L'arcipelago è nascosto dietro la foschia, basta un alito di vento, la mia mente vola. È l'unica ricchezza che uno ha, quando è un ragazzo povero del sud. Se sogna occhi aperti, lui sogna il mare. C'è un albero di pesche in un posto che so io, vuole che non sai, non è troppo lontano, dai, vieni c'è da camminare un po'. C'è un campo di gran turco e l'orizzonte dietro, c'è un passaggio fra le canne, c'è un sentiero, passa il treno. È l'unica ricchezza che uno ha, quando è un ragazzo povero del sud. Se sogna occhi aperti, lui sogna.
E rientriamo dopo la canzone di Umberto Palazzo, L'unica ricchezza, il cui videoclip appunto è stato realizzato da te, Gianna Palucci, in arte collage distopici. Raccontiamo un'altra opera, che qui ne hai tante, tutte non, magari non ci riusciamo, però prendiamo qualcos'altro.
Qualcos'altro, vediamo.
Vedo qualcosa di spaziale lì.
Sì, cioè, vabbè, questa.
Vedi, però la fantascienza hai detto che non ce l'hai, ma lo spazio ce l'hai.
Sì.
L'universo.
L'universo,
no. L'universo inteso in chiave non fantascientifica.
No, perché fantascientifica, l'universo è qualcosa in cui viviamo, cioè nel senso. Ma non so, questa? La Torre Velasca di Milano, questo bimbo che sovrasta, quest'anche è piaciuta un sacco.
Ti capita mai di realizzare delle opere a tema, cioè con il famoso tra virgolette messaggio? Guarda, sto facendo questo gesto irritantissimo delle dita che indicano le virgolette. Oppure non ti interessa lanciare messaggi? Cioè il messaggio è già.
Il messaggio è già. Dovrebbe essere già chiaro.
È già la forma.
È già la forma della. E dovrebbe essere comunque. Cioè queste visioni dovrebbero essere anche un po' disturbanti dal mio punto di vista.
Ah, intrinsecamente disturbanti.
Sì. Se uno ci vuole vedere il disturbante, io sono felice. Perché è anche un po' inquietante, non so.
Beh, quando vediamo una spiaggia piena di bagnanti. Sormontata da una nube proveniente da un'esplosione con un vecchio pescatore con in mano oppure
questo ricercatore, un vecchio ricercatore d'oro,
sì.
nel vecchio West
e poi...
questa in realtà è Cesenatico, dovrebbe essere la torre di Cesenatico in questa vecchia, questa è una vecchia foto degli anni 70 dovrebbe essere, e questo è un grattacielo, cioè proprio, non so se è mai capitato di passare.
Certo, lo conoscono tutti quelli che fanno in treno da,
esatto,
da nord.
Esatto,
sì.
Siccome poi appunto io ho vissuto 3 anni e mezzo a Bologna e mi capitava spesso ovviamente di prendere il treno per andare e tornare e vedevo questa cosa orrenda, cioè già, ma già zona non so di Falconara Marittima con quella,
sì.
E questa cosa è orribile, niente, c'è questo grattacielo, questo palazzone buttato lì sulla spiaggia, veramente no senso.
E un ecomostro con gente dentro,
sì. Quindi niente, e questo ricercatore d'oro, non so, ci puoi fare anche tu una connessione, voglio dire, forse questa torre d'avorio
sulla cui facciata è proiettata come una scena di un film,
penso sia una pubblicità.
Ha una pubblicità,
sì.
Andiamo sempre alla pubblicità,
sì. Una mamma con una bimba in braccio.
Di una Cesenatico però degli anni 70 ancora con i mosconi, eh?
Sì.
Quindi anche qui sono viaggi temporali, nel tempo e nello spazio, nelle forme, nei generi, nelle arti.
Bellissimo il moscone.
Sì.
Io per 6 anni ho fatto il bagnino di salvataggio, anche se l'ho fatto in piscina, però per fare l'esame, per prendere il brevetto, dovevo anche imparare a vogare sul moscone. Devo dire che comunque è faticoso e... E se c'è un po' di maretta, un po' di onde, non è proprio facilissimo, semplicissimo tornare sulla terraferma e non cappottarti, come si dice, capovolgersi, ecco.
E sul moscone saliamo per tuffarci, anzi per navigare, in un mare che ci porta verso Andrea Pazienza. Perché Radio Club, Culture Club, è... un momento che si crea all'interno del museo che a Pescara è nato per ospitare una mostra permanente di Andrea Pazienza, che a Pescara ha vissuto e ha imparato e ha studiato al liceo artistico. E quindi saltiamo. Ti piace? Ti dà fastidio se saltiamo un po' addosso all'immagine di Andrea Pazienza?
No, assolutamente.
Che cosa rappresenta o ha rappresentato per te la figura, la persona, l'arte di Andrea Pazienza?
Sicuramente un faro da seguire per quanto riguarda l'immaginazione. Io ho conosciuto sì, le opere di Andrea Pazienza veramente tanti tanti anni fa, avevo forse una 20ina d'anni, e Però non ho mai letto nulla di Andrea Pazienza, ho sempre visto, ho avuto modo anche di vedere da vicino delle opere che appartengono a, non faccio nome magari, non so...
A dei proprietari.
A dei proprietari. E mi ha sempre, vabbè, forse anche legata all'immaginario, no, di questa Bologna degli anni, di fine anni 70, però di Andrea Pazienza proprio... Non so, forse anche di andare a ruota libera, però non vorrei dire stupidaggini magari legate al nome di Andrea Pazienza.
Beh, però... lui era talmente tante cose, era una moltitudine, che
esatto.
Secondo me qualsiasi discorso ci abita poi dentro e ci porta lì.
Però sì, mi ha sempre un po' accompagnata l'immagine di Pazienza, l'ho sempre vista anche come, proprio, vabbè, come un mito, cioè per me è sempre stato un mito Pazienza.
Perché poi nei tuoi lavori c'è uno dei meccanismi che usava Andrea Pazienza nel creare le cose che faceva, ovvero prendere tutto, il mondo come una stanza dei giochi, i fatti che accadevano a lui, i fatti che accadevano alle persone attorno a lui, le persone, il momento storico. E quindi lo possiamo dire che lo spirito di Andrea Pazienza abita anche nelle cose che fai. Io mi sentirei di dirlo, se tu me lo consenti.
Sì,
ovviamente,
sì,
se
per me è un onore, cioè voglio dire, mi sento veramente onorata e...
Lo dico a chi ci sta ascoltando, oddio, che magari ti
quasi,
va a scoprire.
Quasi mi emoziono.
Eh no.
No, davvero.
Lo scopo è quello, emozionare te magari chi ci ascolta. Però no, perché, ma lo dico poiché parlo con un artista... così come era Andrea, e io credo che gli artisti siano come dei buchi neri, cioè noi non vediamo loro, ma vediamo come si deforma la luce attorno a loro. E non so se questa definizione la posso usare anche per te, secondo te?
Sì, perché no?
Cioè, anche le tue opere, e qui è una domanda / affermazione,
ok,
contengono te o contengono quello che c'è attorno a te, e quello che c'è attorno a te identifica te? Ecco, questo è il percorso.
Che labirinto, non
sì.
È un percorso labirintico. Le mie opere rappresentano quello che c'è intorno a me, ma come lo vedo io. Anche come lo vivo io, quello che c'è intorno a me.
Quindi parliamo nell'approccio al reale, non nel reale che tu rappresenti, ma nell'approccio che hai nel rappresentarlo?
Sì. Un approccio reale, sì.
Distopico. Un
sì,
approccio distopico.
Distorto totale proprio.
che distorce la luce, appunto, come dicevamo, la luce attorno al buco nero che viene distorta.
Esatto.
Però nel buco nero c'è anche molta materia, ovviamente compressa.
Le montagne e gli oceani. Sì, sì.
Cosa ti suggestiona in questo momento, oggi, in questi giorni? E che vorresti tirar fuori e mettere sui tuoi pannelli che poi crei, anche fisicamente, perché poi lo diciamo, le tue opere hanno anche un terminale materiale nella carta,
sì, sì.
E nella forma.
Infatti adesso ho proprio un progetto di installazione in mente. Mi ha dato un'idea, una persona a me molto cara. E ad oggi cosa mi... Bella domanda. In realtà ultimamente mi capita di avere così tanti input dall'esterno che a volte non riesco neanche a filtrarli, e questi sono i momenti in cui devo stare ferma e aspettare un attimo che si depositi questo marasma di informazioni visive, che poi sarà che comunque lavorando anche col web sono bombardata quotidianamente da immagini, informazioni, che ci sono dei periodi in cui non produco nulla, lascio sedimentare, poi magari trascorro quella settimana in cui non mi stacco dal computer e faccio a raffica lavori. Attualmente faccio fatica a risponderti a questa domanda perché mi sento molto come si può dire?
No, instabile e alla ricerca?
No, ma neanche alla ricerca, perché più o meno io ho capito qual è... gli devo dare forma.
E qui torniamo a una metafora cosmica, perché l'atto, a parte che tu hai risposto perché mi hai rappresentato l'atto creativo che tu utilizzi, e io lo associo un po' alla dinamica del Big Bang, cioè tanta massa informe che poi per le leggi appunto della fisica a un certo punto collidono tra loro e scoppiano ed esplodono.
Esatto.
E poi l'origine dell'universo è l'origine anche dei tuoi lavori e di qualsiasi atto creativo di chi è artista.
Questa me la segno, questa la scriverò nella mia autobiografia.
E questo, dai, abbiamo scritto il primo capitolo della tua biografia. Io ti ringrazio.
Grazie.
Il nostro tempo lo concludo qui perché potrebbe durare all'infinito e probabilmente ci torneremo pure, dai, perché tanto ti tornerò a disturbare appena vedrò che c'è qualcosa che voglio che tu mi racconti.
Ok, grazie a te Paola, per me è stato veramente bello fare questa chiacchierata dove mi hai dato anche spunti su cui riflettere su me stessa. Io infatti ho portato queste stampe in realtà proprio per regalarti la distopia numero 1.
Evviva! Si vede la mia pelle d'oca che fa rumore? Evviva! Grazie! Grazie Gianna Palucci, grazie ai tuoi collage distopici da Radio Club Culture Club, detto anche RC al cubo, puntata numero 1. Questo è tutto. Ciao!
Ciao a tutti!